Dal Vangelo secondo Luca. Ed ecco, in quello stesso giorno, due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro, «Che cosa sono questi discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?» Si fermarono col volto triste. Uno di loro, di nome Cleopa, gli rispose, «Solo tu sei forestiero a Gerusalemme? Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?» Domandò loro, «Che cosa?» Gli risposero, ciò che riguarda Gesù il Nazareno, che fu profeta potente in opere e in parole, davanti a Dio e a tutto il popolo. Come i capi dei sacerdoti e le nostre autorità lo hanno consegnato per farlo condannare a morte e lo hanno crocifisso. Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute. Ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e non avendo trovato il suo corpo sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero. Resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi dissero l'un l'altro, non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano, davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narravano ciò che era accaduto lungo la via, e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Ecco, siamo stasera davanti a questo Vangelo, che è un brano che tutti voi conoscete, no? È il brano della apparizione di Gesù ai discepoli di Emmaus, la sera della domenica di Pasqua, della domenica di risurrezione. Può sembrare un pochino strano, no? Che noi proprio oggi, in piena Quaresima, parliamo di questo Vangelo, ma è il Vangelo appunto che era comunque proposto, no? Come esempio di un modo, di una maniera particolare che Gesù mostra di relazionarsi con gli uomini. Però forse non è neanche proprio un giorno sbagliato, visto che oggi, che è San Giuseppe, per la prima volta ormai dal mercoledì delle ceneri mi sono rivestito di bianco, perché era una solennità. E quindi in qualche modo quasi quel bianco che esploderà quella domenica di Pasqua lo ritroveremo appunto, lo ritroviamo anche oggi e lo ritroveremo tanto più nella domenica di Pasqua. Ma al di là di questo, che ora interessa il giusto, andiamo al dunque, andiamo a questo Vangelo e a questo episodio così importante e così bello della storia di Gesù. Ci sono due discepoli, di cui non sappiamo all'inizio il nome, lo sapremo più avanti, che stanno camminando e si stanno allontanando da Gerusalemme verso un villaggio che si chiama Emmaus. veniamo a sapere dall'Evangelista che il sentimento prevalente di questi uomini, di questi due discepoli, è il sentimento della tristezza. Sono tristi. Si allontanano da Gerusalemme perché hanno visto morire Gesù, hanno saputo che è morto Gesù, perché non sappiamo magari se l'hanno veramente visto, ma certamente stanno allontanandosi da Gerusalemme perché sono tristi, perché pensano che sia tutto finito. Anche se gli è arrivato, poi lo veniamo a sapere, la notizia di queste donne che dicono di aver visto una visione come di angeli e che l'hanno visto risorto, però non ci credono, ancora non ci credono, infatti se ne vanno da Gerusalemme verso Emmaus. Mentre se ne vanno, con il volto triste, scopriamo due cose. La prima, che gli si avvicina a Gesù, che si fa compagno di strada loro, si accosta a loro, si avvicina, comincia a camminare con loro. E il primo effetto della tristezza qual è? Che hanno gli occhi incapaci di vedere Gesù. E se ci pensiamo bene, è quello che capita tutte le volte anche a noi quando siamo tristi. Che ci può capitare anche una cosa bellissima accanto, una cosa meravigliosa. Pensate cosa può voler dire che Gesù stesso si fa compagno di strada nostro, ma se i nostri occhi sono annebbiati dalla tristezza, noi non vediamo il bello che abbiamo accanto. E così accade a Gesù, che si avvicina a loro, ma loro non sono capaci di vedere chi è Gesù, di riconoscerlo. Un'altra cosa che capita a questi, ed è anche questo proprio il frutto della tristezza, è che la tristezza ci fa pensare che sia tutto finito, perché una cosa veramente significativa di questo episodio è che questi discepoli parlano sempre al passato. C'è Gesù che dice: che se è successo? Di che cosa state discutendo nella via? Ma come, sei così straniero? Stavamo parlando di Gesù che fu profeta, non è. Perché se è tutto finito, fu. E noi speravamo, non che speriamo, non ci si spera più, speravamo che lui fosse il Messia di Israele. Allora la tristezza ci porta a non vedere il bello e a pensare sia tutto finito, tanto parliamo e pensiamo al passato. Gesù dunque si mette a camminare con loro, si fa raccontare le cose e la prima cosa dunque Gesù fa è mettersi accanto alle persone nel momento della tristezza, come questi discepoli. Pensiamo a noi e riflettiamo questa scena e questa situazione su di noi. Gesù si fa compagno nostro lungo il cammino della nostra tristezza, quando sembra tutto finito, quando la speranza sembra morta. Poi Gesù fa un'altra cosa che è altrettanto fondamentale. Quando li ha fatti parlare, Gesù dice: ma siete proprio stolti e duri di cuore, e comincia a spiegargli le scritture. Allora Gesù, dopo aver visto questa tristezza nei loro volti, dopo essersi fatto compagno di strada di queste persone, compie quest'altro fatto, quest'altro gesto, e cioè spiega le scritture, cioè insegna. Che vuol dire insegnare? Voi, ognuno di noi può avere un'immagine, no, dell'insegnante, dell'insegnamento, di qualcuno che ci insegna. Gesù fa una cosa eccezionale, perché spiega le scritture dimostrando che stanno parlando di lui, ma loro ancora non l'hanno riconosciuto. E gli dice: guardate, ma voi non vi rendete conto che parla di questa persona e poi dopo deve risorgere? Bene, questa è la seconda cosa che fa Gesù. Dopo essersi fatto compagno di strada, spiega le scritture. E poi fa una cosa che noi non vorremmo mai veder fare a noi, a Gesù. Ma che in realtà fa sempre Gesù, lo fa anche con noi. Cioè, fa capire che se ne vuole andare. Mostra di volersene andare. Perché fa così? Perché Gesù fa quest'altra cosa con questi discepoli? Perché Gesù ci lascia liberi di trattenerlo o di lasciarlo andare. Cioè ci mette di fronte alla scelta: mi vuoi con te o non mi vuoi con te? Questi, che ancora non l'hanno riconosciuto, però capiscono che hanno bisogno di lui e dicono quella parola, quella frase che voi ricordate perché è diventata anche un canto: resta con noi Signore, un canto che si sa fin da quando io ero così, resta con noi Signore perché si fa sera, resta qui, non sappiamo chi sei, non abbiamo capito chi sei, non ti abbiamo ancora riconosciuto, ma sentiamo di aver bisogno di te, vogliamo trattenerti, vogliamo che tu resti con noi. E Gesù cosa fa? Resta. Perché se io dico a Gesù che voglio restare con lui, lui resta. O meglio, che lui deve restare con noi, con lui, con me, cioè che io lo voglio che rimanga con me nella mia vita, lui resta. Ma se io non lo voglio, lui se ne va, perché ci lascia liberi. E questi invece lo trattengono, capiscono che devono trattenerlo. Lo trattengono, fanno venire dentro questa locanda e poi succede quello che dà tutto il cambiamento. Prende il pane, lo spezza e loro lo riconoscono. Ecco, cosa significa quest'altro fatto? È il quarto momento di Gesù. Il primo si fa compagno di strada. Il secondo è che spiega le scritture. Il terzo ci lascia liberi di sceglierlo o di lasciarlo andare, di trattenerlo o di lasciarlo andare. Il quarto momento è quello decisivo, ed è cioè che Gesù spezza il pane, cioè vuol dire condivide con noi la stessa sua vita. E da quel punto questi che erano incapaci di vederlo aprono gli occhi, lo riconoscono e lui scompare dalla loro vista. Perché questo? E finisco, Perché questo? Perché quando noi abbiamo fatto come questi discepoli un cammino simile a loro, siamo partiti da un punto, cioè siamo partiti da Gesù che si fa compagno di strada nostro, cioè nella nostra vita. Quando arriviamo a Gesù che lo vediamo, che partecipa della sua stessa vita, cioè ci rende parte della sua stessa vita, ci dà la sua stessa vita, in quel momento, se ci pensiamo davvero, se ci rendiamo conto di quello che sta accadendo, a quel punto ci cascono tutte le resistenze, ci cascono tutti i veli dagli occhi e non possiamo che riconoscere Gesù, amarlo come il nostro Salvatore. Cioè è come se proprio alla fine non ci sono più scuse, perché a quel punto io davanti a me ho una persona che è Gesù, che dona tutto se stesso per me, e di fronte a questo dono che è il suo amore per me non c'è santi che tengono, se mi passate la battuta. A quel punto io lascio andare tutte le resistenze, tutte le inibizioni e dico: sì Signore, tu sei il Signore della mia vita, come dicono a questo punto questi discepoli. C'è un'ultima cosa e finisco, questa è veramente l'ultima, che Gesù scompare, ma loro hanno una forza dentro di loro totalmente nuova, una cosa che prima non avevano, e che cosa fanno? Che fanno il viaggio contrario, opposto a quello che avevano fatto fuggendo da Gerusalemme, cioè tornano a Gerusalemme a raccontare quello che hanno visto. Perché l'incontro col Signore cambia la vita. Quando te hai incontrato il Signore, hai capito chi è davvero Gesù, ti cambia la vita e cambia anche nella tua forza di volontà. E scompare la paura, scompare il terrore, scompare la tristezza, scompare tutto quello che gli aveva impedito di essere capaci proprio di vedere Gesù all'inizio di tutto questo episodio. Questo è dunque l'episodio che abbiamo presentato stasera, un episodio che ci proietta nel giorno di Pasqua, e forse se ci pensiamo è anche bene che sia così, perché la Quaresima senza la Pasqua non ha senso. perché siamo qui a fare la Quaresima se non ci fosse la Pasqua? In fondo, come si diceva domenica scorsa, quando nel Vangelo si diceva appunto che come Mosè ha innalzato il serpente su, appunto così sarà, è necessario che venga innalzato il Figlio di Dio sulla croce, quel Vangelo lì è come se ci indicasse la direzione, proprio la strada. Tutta la Quaresima è proprio punta lì, a quella croce. Tutta la Quaresima punta a quella croce e soprattutto si capisce al fatto che quella croce non è l'ultima parola, perché Gesù è più forte della morte, è più forte del dolore, è più forte di tutto quello che può allontanarci dalla vita, è più forte del male, perché la morte non ha l'ultima parola con Gesù.